Crisi diplomatica tra Stati Uniti ed Italia dopo il duro attacco di Trump a Meloni. Palazzo Chigi annulla il viaggio negli Stati Uniti di Tajani e diserta le celebrazioni per la festa del 4 luglio. La Presidente del Consiglio è preoccupata. Non credo finisca qui. Iran e Stati Uniti ci riprovano, attesi per oggi in Svizzera i funzionari di Washington e Teheran per aprire i negoziati sul nucleare, fatti saltare ieri per l'escalation in Libano. Dopo il cessate il fuoco annunciato ieri tra Israele e Hezbollah, però nella notte ancora bombardamenti israeliani, almeno 5 i morti. Il governo mette la fiducia al piano casa, i sindacati inquilini preoccupati manifesteranno lunedì a Roma. Nel decreto previsti 100.000 alloggi a fronte di un fabbisogno di 600.000 abitazioni, mano libera ai privati e sgomberi più veloci. Da oggi 8 città con il bollino rosso per il caldo estremo, le temperature sfioreranno i 40 gradi per tutto il fine settimana, l'ondata di calore durerà almeno fino a fine mese. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 8.30. Apriamo con la crisi diplomatica tra Stati Uniti e italiane dopo il duro attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. Palazzo Chigi ha annullato il viaggio previsto per oggi a Miami del ministro degli esteri Tajani, l'altro appuntamento che verrà disertato dal governo e il ricevimento organizzato dall'ambasciata americana a Roma per il 4 luglio. La Presidente del Consiglio è preoccupata, non credo finisca qui, avrebbe confidato ai suoi collaboratori lasciando ieri il Consiglio europeo. La scontro tra i due ex alleati ha fatto il giro del mondo e anche negli Stati Uniti non sono mancate le critiche a Trump. Sentiamo da New York Davide Mamone.
I rapporti tra Giorgia Meloni e Donald Trump sono arrivati a un nuovo punto di rottura. Dopo settimane di tensioni legate alla guerra in Iran e alle critiche del presidente americano a Papa Leone XIV, un altro scontro pubblico. E questa volta non c'entrano né Medio Oriente né Vaticano. C'entrano invece le dichiarazioni di Trump a un giornalista di La 7 ieri e il fatto che il presidente americano abbia detto di aver provato pietà per la premier italiana, rea, secondo lui ovviamente, di aver implorato di fare una foto assieme al G7. La vicenda che la Premier ha smentito categoricamente ha avuto grande eco negli Stati Uniti. Diversi commentatori e programmi televisivi hanno sottolineato come Trump abbia scelto di colpire pubblicamente una delle poche alleate europee che negli ultimi anni aveva investito politicamente sul rapporto personale con lui. Una mossa che secondo molti osservatori americani rischia di isolare ulteriormente la Casa Bianca nei rapporti con l'Europa. Fino a pochi mesi fa, infatti, la Meloni era considerata un ponte tra Stati Uniti ed Unione Europea. Ma con il passare delle settimane questa vicinanza a Trump è diventata sempre più ingombrante e ora la frattura, nonostante gli sforzi del G7 di questa settimana, sembra evidente. La maggioranza italiana, sovranista e non, dal canto suo, si è stretta attorno alla Premier. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha cancellato una visita ufficiale a Miami oggi. Persino Matteo Salvini, che fino a pochi anni fa girava orgoglioso col cappellino MAGA, ha dovuto scrivere su X: chi attacca Giorgia attacca tutti noi. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
Solidarietà a Meloni è stata espressa da diversi leader europei, tra cui Macron e Sanchez, dal Presidente della Repubblica Mattarella e delle opposizioni, che però hanno sottolineato il fallimento della politica estera della Premier. Ascoltiamo la direttrice di Radio Popolare, Lorenza Ghidini.
Le dichiarazioni di Trump sono totalmente inventate. Francamente, viene da credere a Giorgia Meloni, che ha smentito di avere implorato il suo ex amico prima di rispondergli a brutto muso che comunque l'Italia non implora nessuno. Qual è oggi la credibilità del presidente degli Stati Uniti? Rasenta lo zero, anche sui dossier più importanti, figurarsi su un incontro informale di cui non ci sono testimoni. Trump non è nuovo a uscite offensive nei confronti degli altri capi di Stato, Starmer che non è Churchill, Merz che non sa quel che dice, ma certamente con Meloni è stato più che mai sprezzante e l'Italia, l'intero paese, non ha potuto far finta di niente. Se dalla sinistra, come dal Quirinale, è arrivata la giusta solidarietà, dalla destra l'atteggiamento è quello di un'amante tradita. Il disprezzo di Trump a Roma pesa di più che in Gran Bretagna, in Germania o in Francia, perché dal nostro governo il presidente statunitense è stato blandito, coperto nelle sue avventure più spregiudicate, giustificato fino al limite del ridicolo, come quando Salvini disse che i dazi USA avrebbero fatto bene all'economia italiana. Arriveranno presto anche per Giorgia Meloni parole di segno opposto da Washington, come succede sempre con Trump. Qualche mese fa, in un contesto ufficiale, l'aveva pubblicamente definita una bellissima e giovane donna e lei lo aveva ringraziato a mani giunte. Ma intanto l'umiliazione brucia. Chissà che non porti consiglio.
L'inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, è in viaggio verso la Svizzera, dove dovrebbero iniziare i colloqui con l'Iran dopo che ieri erano stati rimandati. Secondo Axios, che cita funzionari statunitensi, il genero di Trump, Jared Kushner, sarebbe invece già in Svizzera insieme al premier del Qatar. Il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, dovrebbe partire oggi, secondo quanto riportato da Axios, però i suoi piani possono ancora cambiare. Araghchi, infatti, ha fatto sapere che gli ha cessato il fuoco in Libano è per l'Iran un tema centrale e decisivo nelle trattative con gli Stati Uniti. Proprio su questo tema erano stati fatti saltare i colloqui previsti per ieri, dopo che i raid israeliani sul Libano avevano ucciso quasi 50 persone nel pomeriggio. Israele e Hezbollah hanno annunciato un cessate il fuoco. I bombardamenti però non sembrano essersi fermati. Allora, per gli ultimi aggiornamenti in studio, Martina Stefanoni. Martina.
Buongiorno, sì, già ieri pomeriggio dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco i media libanesi e israeliani segnalavano ancora diversi raid nel sud del paese. Poi tra la mezzanotte e questa mattina, secondo l'agenzia di stampa statale libanese, almeno 5 persone sono state uccise dai raid aerei israeliani che hanno colpito una decina di località nel sud. Se gli attacchi dovessero continuare è probabile quindi che i colloqui tra Iran e Stati Uniti vengano nuovamente rimandati. Secondo le agenzie di intelligence statunitensi è probabile che il premier israeliano Netanyahu adotterà iniziative per ostacolare il raggiungimento di un accordo di pace tra Iran e Stati Uniti. Questo è quello che hanno detto all'amministrazione Trump e punterebbe a proseguire le operazioni contro Hezbollah in Libano. Ieri comunque, dopo l'annuncio del cessate il fuoco, Israele ha ribadito che non si ritirerà dal Libano del Sud, mantenendo le truppe fino a 10 km dal confine israeliano, arrivando fino alle porte di Nabatieh. Medici Senza Frontiere ha diffuso in serata un comunicato denunciando la situazione nella città, dicendo che è devastante e aggiungendo che le equipe sul posto descrivono una situazione che assomiglia a una trappola mortale.
Grazie Martina. Il ministro degli esteri iraniani poco fa è tornato a insistere sull'importanza del Libano nel contesto dei colloqui, dicendo che Teheran è pronta a continuare il processo diplomatico con Washington se l'altra parte dimostrerà la stessa serietà e garantirà che Israele rispetti i termini del memorandum. In Iran intanto per le strade del paese la popolazione ha accolto con sollievo la fine dei bombardamenti, ma molti temono che sia solo una pausa temporanea. Michele Migone ha chiesto un'opinione all'attivista e premio Nobel per la pace iraniana Anna Shirin Ebadi, sentiamola.
Io e altri iraniani siamo felici che i bombardamenti sono cessati. Quello che non riesco a comprendere è come gli Stati Uniti d'America ha potuto legare il destino di questo memorandum alla questione libanese, cioè la cessazione del conflitto in Libano. E come è possibile che questa questione che il regime iraniano mette come condizione la questione libanese non possa far comprendere agli americani che il regime iraniano non intende cambiare atteggiamento nei confronti di altri paesi della regione.
Quindi immagino che per lei la decisione di Trump sia stata un errore.
نمیشه من بگم حتما اشتباهه بر اینکه
non posso affermare che si tratta di un errore, dato che essendo vicine le elezioni midterm negli Stati Uniti, Trump aveva questa necessità di arrivare a una situazione di stabilità.
Guerra in Ucraina e bilancio sono i due grandi temi che hanno fatto emergere ancora una volta le divisioni tra i leader dell'Unione Europea al Consiglio Europeo conclusosi ieri, a partire dai tentativi di apertura di un canale di comunicazione diretto UE-Russia da parte della Presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, il servizio.
La nuova sensazione di unità emersa dal Consiglio Europeo deve fare i conti con tutta una serie di questioni molto spinose per i 27 leader UE che nelle prossime settimane si rifletteranno nei lavori a Bruxelles. Servirà molta diplomazia per colmare le differenze, a partire dai possibili negoziati di pace con la Russia. L'apertura dei canali di comunicazione con Mosca da parte dell'entourage del Presidente del Consiglio Europeo Costa non significa che ci sia una linea comune su chi dovrebbe negoziare in futuro, ma nemmeno chi guiderà il processo, visto che Francia e Germania spingono sui formati ristretti, mentre Italia e Polonia li criticano apertamente. Delicatissimo poi il tema del prossimo bilancio UE post 2027. La frattura è evidente. Frugali, cioè nordici, Paesi Bassi, Austria e soprattutto Germania, che vogliono tagliare di molto gli stanziamenti proposti. Contro Mediterranea ed Est Europa, capeggiati da Italia e Spagna, che chiedono maggiori fondi nelle casse comuni. Al momento sembra difficile conciliare due posizioni così distanti. Sul commercio il nodo rimane la Cina. Da una parte indagini antidumping, agevolazioni economiche e uno strumento di diversificazione del commercio sono le opzioni preferite da Italia, Francia e Germania, ma diversi leader, lo spagnolo Sanchez su tutti, temono che una risposta dura possa lacerare un rapporto già di forte dipendenza. E poi c'è la questione Israele. È vero che il Consiglio non ostacola azioni contro gli insediamenti illegali in Cisgiordania, ma dalle conclusioni del vertice è sparito il passaggio sulle sanzioni ai ministri israeliani estremisti per l'opposizione di Germania e Ungheria, mentre la Spagna chiede lo stop all'intero accordo di associazione. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Lunedì è atteso il primo via libera al piano casa su cui il governo ieri ha posto la fiducia. Insieme ai salari, la casa è il principale tema di emergenza sociale nel nostro paese. Il piano del governo però è una goccia nel mare. Sono stati promessi 100.000 alloggi a fronte di circa 600.000 famiglie in attesa di una casa popolare. Non solo, l'esecutivo rinuncia a farsi promotore di un piano di edilizia popolare e promette incentivi ai privati che costruiranno alloggi con prezzi calmierati. Inoltre nel decreto vengono velocizzati gli sgomberi senza però prevedere soluzioni per chi perderà la casa. I sindacati degli inquilini sono molto preoccupati e lunedì manifesteranno a Roma. Ascoltiamo Sara Jainsford, giornalista esperta di politiche abitative.
In realtà una visione c'è, che è quella di finanziare i privati, cercare di creare un'offerta di abitazioni accessibili affidandola appunto al mercato, che non ha nessun interesse a soddisfare appunto queste esigenze. Non funziona, non funziona, lo stiamo vedendo insomma già da tempo, eppure si persevera, no, in questa direzione. Questo piano è veramente estremamente problematico perché intanto appunto la dotazione per l'edilizia pubblica è totalmente insufficiente per coprire appunto quello che di cui ci sarebbe bisogno per ristrutturare le circa 60.000 case popolari vuote per carenze manutentive in Italia. E però c'è tutto questo invece, la previsione di creare di fatto quelli che sono strumenti finanziari, anche con poi la vendita di quel patrimonio pubblico. Quindi un piano che, come al solito, così come quello per la creazione di alloggi per studenti, usa il tema del disagio abitativo come pretesto per sovvenzionare, insomma, diciamo, il mondo edilizio privato, il mercato finanziario, per aprire il settore della casa a, appunto, alla speculazione finanziaria. Cioè la direzione, insomma, è sempre questa.
Da oggi e per tutto il fine settimana saranno 8 le città con bollino rosso per il caldo estremo, tra queste Milano, Bologna, Brescia, Firenze, Torino. Le temperature sfioreranno i 40 gradi con notti tropicali dove non si scenderà sotto i 28 gradi. Un'ondata di calore che durerà almeno fino a fine mese. Il Ministero della Salute ha invitato i cittadini, soprattutto i più fragili, i bambini e anziani, a non uscire nelle ore più calde della giornata, quindi tra le 11 e le 18, e ha attivato un numero verde, il 1500. È iniziato ieri a Potsdam in Germania il congresso federale del partito Die Linke e continuerà per tutto il weekend. Nella giornata di oggi verrà eletta la nuova leadership del partito. Tra i candidati c'è anche il vicepresidente del gruppo parlamentare al Bundestag, Luigi Pantisano, di origini italiane. Sentiamo il servizio da Berlino.
È figlio di italiani emigrati dalla Calabria in Germania negli anni 70 dello scorso secolo e ha vissuto di prima persona le umiliazioni e discriminazioni subite da uno straniero nel suo nuovo paese d'adozione. Una vita di privazioni, sacrifici e la separazione dai genitori intenti a sgoppare dalla mattina alla sera per permettere ai loro figli un futuro migliore. Si chiama Luigi Pantisano, ha 45 anni e sarà il primo cittadino di origine italiana ad essere eletto alla presidenza di un grande partito nella storia della Repubblica Federale Tedesca, il partito della sinistra radicale di Linke, che nei sondaggi incalza ormai gli stessi socialdemocratici e raccoglie fra l'11 e il 12% dei consensi. E questo con temi e obiettivi troppo a lungo trascurati dai socialdemocratici dell'SPD: la difesa dei diritti dei lavoratori e dello Stato sociale, l'opposizione al riarmo della Germania, la solidarietà col popolo palestinese e gli altri popoli oppressi, il diritto alla casa, l'antifascismo e la difesa delle minoranze, dai profughi fino a quelle della comunità LGBTQ. Un partito di sinistra degno di questo nome, insomma, e che sotto la guida di Luigi Pantisano e della sua co-presidente Ines Schwettner intende riportare al centro del dibattito politico la difesa dei lavoratori e dell'immigrazione e del pacifismo antimilitarista, anche se per la maggioranza dei mass media tedeschi non sembrano questi i veri problemi più impellenti per il paese. Loro preferiscono concentrarsi sulle accuse di presunto antisemitismo mosse al Die Linke, che ha osato criticare come unico partito tedesco Israele per i bombardamenti sulla striscia di Gaza e Libano. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
In chiusura ai mondiali di calcio con i risultati delle partite giocate nella notte italiana: il Marocco ha battuto 1-0 la Scozia, il Brasile ha vinto 3-0 contro Haiti, la Turchia ha perso 1-0 contro il Paraguay ed è di fatto eliminata dalla competizione. Martina Stefanoni, Omar Caniello per questa edizione della Giornale Radio con le notizie. Ci risentiamo alle 10:30. Buona giornata e buon ascolto.